Quando ci troviamo di fronte a un concetto nuovo, abbiamo bisogno che la nostra lingua si modifichi per poterlo esprimere, e quindi nascono parole nuove. Oppure accade che parole che prima avevano un significato lo cambino e lo adattino a nuovi contesti. Ma accade anche che sia la lingua a influenzare il nostro modo di percepire la realtà, mettendone a fuoco alcuni aspetti che, senza una parola o un'espressione di riferimento, resterebbero sullo sfondo e sarebbero meno percepibili. Questo scambio bidirezionale tra lingua e società avviene di continuo ed è il segno di una lingua efficace e vitale, che riesce ad adattarsi alla realtà e a rispecchiarla.
Queste sono parole della sociolinguista Vera Genu, tratte da un'intervista per Wired. Parole che catturano alla perfezione che cosa succede al nostro linguaggio quando c'è un cambiamento nella società, una mutazione o addirittura uno shock, come quello che il mondo ha vissuto con la diffusione del Covid-19, con nuovi modi di vivere, di lavorare e di relazionarsi tra le persone. Nella nostra maniera di comunicare, quindi, come in tanti altri campi, molto si è verificato nei mesi scorsi e altro ancora potrà accadere nei prossimi. Per immaginarlo, ho pensato di parlare con Federico Faloppa, uno degli studiosi più acuti del linguaggio, non solo in Italia. Io sono Carlo Annese e questo è Domani, un podcast prodotto con il sostegno di Runza Capa. Quarantotto anni, piemontese, Federico Faloppa insegna storia della lingua italiana e sociolinguistica nel Dipartimento di Lingue Moderne dell'Università di Reading, in Gran Bretagna, una cattedra che è stata tradizionalmente occupata da uno dei nostri intellettuali più raffinati, quel Luigi Meneghello, autore di Libera Nos Amalo. Da anni Faloppa è impegnato nello studio degli stereotipi etnici e della costruzione linguistica della diversità. Fa parte del comitato di esperti per combattere lo hate speech del Consiglio d'Europa e all'inizio di luglio è diventato coordinatore di una rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio appena nata. Il suo ultimo libro si intitola Odio, manuale di resistenza alla violenza delle parole ed è pubblicato da UTET. Vi avverto subito, l'audio delle sue risposte non è eccezionale, anche i famosi atenei britannici hanno i loro limiti, ma vi posso garantire che ascoltare le sue parole vale assolutamente la pena. Professore, all'inizio ho fatto sentire le considerazioni di Vera Genu su come la lingua si modifichi per poter esprimere la realtà in una sorta di scambio reciproco. Com'è cambiato il linguaggio durante la pandemia e come cambierà nei prossimi mesi?
Abbiamo dovuto imparare un po' a fare i conti con un nuovo linguaggio, certamente, che abbiamo ricevuto da una comunità scientifica, da una comunità politica, ma abbiamo anche, credo, utilizzato gli strumenti che avevamo a disposizione invece per impossessarci di nuovo un po' di un linguaggio nostro, intimo, della pausa, della riflessione. Lo dice bene Donatella Di Cesare in un suo libro uscito recentemente, Virus Sovrano. Il virus con cui ci siamo dovuti confrontare di più è stato quello del, dice Donatella Di Cesare, capitalismo, cioè dei tempi imposti in qualche modo alle nostre vite, ai nostri stili di vita, e invece nei mesi scorsi, ecco, sono stati tempi un po' sospesi e quindi forse anche in qualche modo hanno orientato una riflessione nuova sulla gestione dei tempi e anche sul linguaggio che doveva raccontare i tempi e i luoghi. Pensiamo per esempio a come è cambiato il linguaggio quando abbiamo parlato dei luoghi, ecco, tutto il campo semantico del viaggio in qualche modo si è un po' messo, no, in secondo piano, mentre invece abbiamo parlato di luoghi intimi, di luoghi virtuali o di luoghi invece che riguardavano la casa, la gestione degli spazi intimi, la gestione addirittura di alcuni spazi della casa. Pensate a quante innovazioni, no? Per parlare di aperitivi virtuali, di panificazione, come dice Vera Genu, no? Il recupero di un linguaggio intimo della cucina, della quotidianità, che forse non era così presente nella comunicazione, tanto formale quanto informale, pre-Covid.
Si può dire quindi che il linguaggio stia cambiando a causa di una spinta che arriva dal basso?
Sì, più che innovazioni lessicali, e ce ne sono state comunque, ma una simpatica se volete è covidiota, no? La parola Covid che ha dato addirittura così origine a un termine nuovo per definire le persone che un po' anche credulone, no? Che si recepivano tutte le fake news sul virus senza fare molto filtro, ecco. Oppure altre l'hanno usato con un'altra sfumatura semantica, cioè le persone che non rispettavano le norme, le restrizioni. Credo che ci sia stata dal basso anche una spinta alla risemantizzazione, cioè al cambiamento di significato di parole che invece utilizzavamo molto frequentemente. E anche qui non è facile dire se dal basso o dall'alto, in genere si intrecciano, no? Il linguaggio appunto va in due direzioni. Pensiamo alla parola positivo, che in tempi di Covid è diventato positivo al virus e quindi in qualche modo ha assunto una connotazione più negativa.
Dall'inizio dell'emergenza, lei ha studiato i cosiddetti alfabeti pandemici. Mi racconta che cosa sono e quali nuove parole contengono?
Esperienze nate quasi in modo spontaneo, che si sono allargate esponenzialmente nelle settimane, perché le persone avevano bisogno di comunicare. Ma comunicare che cosa? Non soltanto l'urgenza, l'immediatezza, il presente e le ansie del presente, ma forse anche delle aspirazioni, delle visioni di futuro diverso. Cioè l'idea, la possibilità di cambiare. Studiando proprio questo alfabeto pandemico, e hanno preso parte centinaia di persone scrivendo un migliaio di voci, dalla voce più intima alla voce più politica, diciamo così. Ebbene, analizzando un po' il linguaggio trasversalmente di questo alfabeto pandemico, si nota per esempio che la parola luogo, semanticamente, attrae su di sé appunto altri precisi termini, che sono luoghi dell'intimità, ma anche il mondo come luogo, il mondo con cui confrontarsi, che però è un mondo nuovo. Nuovo è un aggettivo, per esempio, che viene utilizzato moltissimo, ma rispetto a ciò che ancora non si conosce, non si comprende, che si vuole però tentare di costruire. Un altro termine interessantissimo in questi esperimenti è l'uso del pronome noi. Non è tanto l'io, no? L'egosfera, viene spesso detto dagli studiosi, Morozov e altri, Raffaele Simone, anche in Italia, cioè i social media come dimensione dell'io, dell'ego spinto. Ecco, invece forse nei mesi scorsi abbiamo trovato un modo di comunicare anche un linguaggio che si aprisse di più al noi. Non è che il noi sia meno problematico dell'io, perché poi bisogna capire chi ci mettiamo dentro quel noi, evidentemente, ma ecco, il tentativo, se non altro, di rivolgersi a una comunità che si sta costruendo, forse anche su altri valori, su altre esigenze, su altre possibilità, non soltanto sull'emergenza, quindi non soltanto contro qualcuno o qualcosa, ma forse anche rispetto a un mondo diverso.
Di questa lingua pandemica farà parte inevitabilmente tutta la metafora bellica che ci ha accompagnato durante il lockdown. La prima linea, il fronte, i guerrieri della terapia intensiva, termini che sono stati utilizzati per raccontare il lavoro di chi ha assistito i malati del Covid. Perché questa retorica bellica è emersa?
Perché bisognava mantenere le condizioni delle raccomandazioni, bisognava dare delle indicazioni chiare alla popolazione. Allora, le metafore belliche, per esempio, sono state studiate anche abbastanza, sono state sovrautilizzate. E negativo, positivo, quale valutazione possiamo dare? Beh, certamente sono state funzionali. Funzionali a una chiarezza nell'informazione. C'era chi doveva dare degli ordini e chi doveva eseguirli per il bene della comunità. Ma a volte hanno anche un po' intorpidito, no? Sporcato le acque del dibattito, del discorso. Perché quando si esprimeva un dubbio, una riflessione critica rispetto a quello che stava succedendo, si veniva subito additati un po' come il nemico, come quello che remava contro, come le persone appunto che non si schieravano dalla parte dell'esercito, diciamo così, o degli eroi, dell'eroismo. Quindi anche queste metafore sono state un po' non soltanto sovrautilizzate, ma utilizzate spesso anche con dei fini non così chiari. Per esempio, in alcuni paesi, l'Italia tra questi, hanno orientato il discorso politico polarizzandolo moltissimo. Da una parte il nemico, che poteva essere il Covid o la Covid, per essere più preciso, dice anche l'Accademia della Crusca, che si possono usare sia il maschile sia il femminile. Da una parte, appunto, dicevo, la malattia o il virus, dall'altra però tutti quelli che cercavano di combatterlo. Da una parte i podisti, i runner, gli anziani, i bambini, quelli che potevano costituire una minaccia o un rischio, dall'altra quelli che dovevano assicurarsi di mantenere l'ordine sociale.
Ok, questo è quello che abbiamo capito finora. Su quello che ci aspetta, invece, c'è molta più vaghezza, quantomeno sul linguaggio. Ho l'impressione che l'incertezza sui tempi e sui modi del futuro collettivo sia tale per cui non ci si pone nemmeno il problema di come raccontarsi, di come immaginarsi, o sbaglio? Lei che ne pensa?
Certamente c'è un problema di vaghezza e anche di incapacità di prevedere il futuro. Non è facile prevedere quello che succederà. Io penso a un ambito che mi tocca da vicino, l'educazione e l'istruzione universitaria, ma anche le scuole in generale. Si fa tanto parlare di educazione a distanza e anche qui sul piano linguistico quanti termini abbiamo utilizzato. Abbiamo fatto imparare i nostri studenti rispetto alle tecnologie che ci servivano e ci serviranno per fare educazione a distanza. Ma ecco, non sappiamo esattamente quando questo finirà o cambierà. Per i prossimi mesi, per il futuro immediato, infatti, si parla di sistemi ibridi, diciamo così. Cioè, un po' si tornerà in classe, ma bisogna essere preparati anche a ritornare all'istruzione, alle lezioni da remoto. Il cosiddetto smart working, anche se bisogna un po' capire, smart in termini tecnologici, in termini della gestione del mezzo, della comunicazione, insomma anche qui c'è un po' di ambiguità e anche c'è un po' di superficialità nell'utilizzare una certa terminologia, come se fosse così facile e immediato passare da una modalità corporea, di prossimità fisica, soprattutto in alcuni ambiti, e quello dell'educazione di questi ha invece a una modalità da remoto, come se fosse semplicemente un travaso, no? Un cambiamento del mezzo. No, non è così. La modalità riguarda profondamente, antropologicamente, il nostro modo di avvicinarci alle conoscenze, all'educazione in generale, e quindi certamente ci vorrà un ripensamento profondo.
Ogni volta che affiora, in un modo o nell'altro, la questione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi. La formazione e l'allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare nazionale, cioè di riorganizzare l'egemonia culturale.
Il concetto di egemonia a cui si riferiva Antonio Gramsci in questo brano tratto dai Quaderni dal carcere scritti tra il 1929 e il 1935 sta a indicare che attraverso la capacità di orientare la mentalità i gruppi dirigenti stabiliscono rapporti più intimi con quella che Gramsci chiamava la massa popolare nazionale. In parole più semplici, è anche con la cultura e con il linguaggio che le classi al potere consolidano la propria supremazia. In un articolo pubblicato sul magazine online dell'Enciclopedia Treccani, lei ha citato un altro importante linguista, un suo collega, Michele Cortelazzo, per affermare che il linguaggio istituzionale ha ritrovato tutta la sua patina di antilingua durante questo periodo. Che cosa vuol dire in questo caso antilingua?
Gli esempi sono un po' sulla bocca di tutti, se vogliamo. Pensiamo alla famosa parola congiunto, congiunti, all'ambiguità semantica intorno a questo termine. A quanti giorni abbiamo discusso, abbiamo cercato di interpretare questa parola e non se ne veniva a capo, fino a che poi con un successivo decreto c'è stata una precisazione da parte del primo ministro Conte. Ma pensiamo anche a un linguaggio veramente poco accessibile nei decreti. Pensiamo ai tanti slogan che sono stati utilizzati che però di fatto poi non nascondevano una grande chiarezza. Però dietro a questi slogan io mi sono anche sforzato di ascoltare le dirette di Conte tra marzo e maggio per capire il suo linguaggio e capire quali informazioni potesse ricavarne. Bene, i primi 15-20 minuti Conte procedeva veramente per slogan, per frasi abbozzate. È come se desse tanti input per cercare di far capire che c'era un'azione. E poi nella seconda parte cercava di approfondire un po' anche sul piano del lessico e del discorso quello che stava dicendo. Ecco, io credo che abbiamo assistito un po' a questo, sloganistica, certamente necessaria, ma certamente anche roboante, che ha un po' offuscato invece poi l'esigenza di chiarezza del linguaggio. Termini utilizzati in modo astruso e poco chiaro, ma anche la sintassi. Non è vero che è stata semplificata, lo dice bene Cortelazzo nelle sue analisi, nelle sue riflessioni. E poi, se da un lato lo Stato ha avuto bisogno di avvicinarsi ai cittadini comunicando direttamente delle indicazioni, delle raccomandazioni, anche sul piano dell'accessibilità dell'informazione c'è stato un problema, e cioè l'italiano burocratico non è accessibile a tutti, ma l'italiano burocratico non è accessibile soprattutto a chi l'italiano non ce l'ha come prima lingua e l'italiano lo parla poco, lo capisce poco.
Professore, non crede che la condizione di emergenza a cui siamo stati costretti abbia aumentato la diffidenza? siamo rimasti chiusi in casa a osservare il mondo dalle finestre e accumulando paura nei confronti di chiunque. Questa esperienza potrà provocare dei cambiamenti, domani, nei nostri rapporti con l'altro, con il diverso da noi?
Anche prima che esplodesse il virus in Italia, si è cercato nella narrazione, nella costruzione che si faceva dell'informazione, di trovare un responsabile, un'origine. Pensiamo ai mesi tra gennaio e febbraio e all'indicazione di un virus che veniva da lontano, dalla Cina. Quindi ci riguardava fino a un certo punto. Diciamo. Poi quando il virus è arrivato in Italia, ma forse l'hanno portato i cinesi e quindi si sono additate le comunità sinofone che vivono in Italia come possibili responsabili, quando invece sappiamo che è andato esattamente al contrario, cioè che le comunità sinofone, per esempio quelle di Prato, sono state le prime ad autoisolarsi. Nella narrazione e nella retorica da subito si è costruita una polarizzazione, da subito si sono cercati dei capi espiatori o delle origini, delle cause che non fossero endemiche, che non fossero italiane, no? Perché si voleva allontanare un po' il virus da noi.
Cara consumatrice, caro consumatore, il vostro sostegno è linfa per le nostre battaglie, il vostro sostegno è speranza per le nostre disperazioni.
Questo è Abubakar Soumahoro, che da anni è impegnato nella difesa dei diritti dei migranti e dei braccianti. Il Covid ha fatto vedere, tra l'altro, quanto i migranti siano indispensabili nel nostro sistema economico e produttivo. Spesso svolgono i lavori più umili, che però sono anche quelli più essenziali. Penso ai lavoratori nei campi, ma anche ai rider, ai fattorini, che hanno continuato a garantire le consegne a domicilio. Dopo questo periodo, crede che cambierà il linguaggio che racconta le classi subalterne, sempre ammesso che questa definizione abbia ancora un senso e un valore nel discorso pubblico contemporaneo?
Una delle cose che sono venute a galla, anche sul piano del linguaggio, è che un linguaggio che ci sembrava inclusivo, comprensivo, invece era un linguaggio limitato, che proteggeva alcune categorie, chi aveva accesso alle risorse e chi no. Chi aveva accesso, per esempio, agli ospedali, alla medicina, all'assistenza medica, molti non l'hanno avuta. Chi aveva accesso alle informazioni in italiano, in una lingua comprensibile, chi non ce l'aveva. Ecco, tante aporie sono venute a galla in questi mesi. Con queste aporie dovremmo confrontarci per costruire un linguaggio più inclusivo che faccia venire a galla le vere contraddizioni, i veri aspetti nascosti con cui non volevamo fare i conti. Per esempio la libertà, ma la libertà di tutti, lo sfruttamento, gli invisibili di cui parla Abubakar, ecco l'invisibilità di molti, l'etica, la dignità, la schiavitù, lo schiavismo nuovo di chi lavora per mantenere un sistema che appunto si regge su chi raccoglie gli ortaggi, la frutta, su chi produce alimenti, su chi è impiegato e lavora con orari anche molto duri nella catena agroalimentare, su chi assiste le persone, sugli infermieri, sul personale che ha lavorato anche nell'ombra spessissimo. Pensiamo al personale dei supermercati, no? Quante volte lo ignoravamo, invece ci siamo accorti che è fondamentale che qualcuno ci aiuti ad approvvigionarci. Ecco, io credo che queste aporie per forza di cose dovranno venire a galla, e se non verranno a galla in modo negoziabile, diciamo così, dovranno venire a galla in modo conflittuale, perché non possiamo più non vederle, non possiamo più non includerle anche nel discorso politico e nelle narrazioni che facciamo della nostra società.
Lei ha usato due parole chiave, diritti e dignità. Ma allora, se il concetto di classe subalterna continua a esistere, come ci si rapporterà con chi fa parte di questa classe sociale?
Beh, intanto sul termine subalternità varrebbe la pena approfondire, al punto che nel paese in cui lavoro, in Inghilterra, c'è un campo di studi che si chiama Subaltern Studies, che erano un po' quelli che cercavano di capire i rapporti, per esempio, tra i popoli, le persone colonizzate e i colonizzatori, per esempio. Perché dico questo? Perché anche in questi Subaltern Studies, che cercavano appunto di far venire a galla le voci sommerse, sottomesse nel passato, però la domanda chiave era: ma chi ha le chiavi, le regole del gioco? Chi può dire che tu sei subalterno o tu no? Chi può dare spazio e voce agli altri? Io penso, come molti, che la subalternità è come esiste ancora. Anzi, ci sono rapporti di semischiavitù nelle nostre campagne, per esempio, nelle campagne dell'Italia. Ci sono subalternità nel senso di mancanza di diritti sindacali, di mancanza di dignità salariale e personale. Subalternità significa 2 o 3 ore all'ora per dei lavori che invece dovrebbero essere pagati 4, 5, 6 volte tanto. Pensa alla subalternità degli invisibili, per esempio, delle generazioni di persone nate e cresciute nel nostro paese che però non sono ancora cittadine italiane perché manca una legge, se vogliamo, banalissima sul concedere la cittadinanza a persone che sono di fatto già cittadine del nostro paese. Questi sono elementi di subalternità nei fatti e nel diritto, cioè il diritto non tutela tutti allo stesso modo. Oggi non è così. I diritti di cittadinanza non sono accessibili a tutti nello stesso modo e questo produce subalternità, nel senso che produce classi dominanti che continuano a dettare le regole e persone che invece non hanno accesso a risorse, informazioni, strumenti, diritti.
Le faccio ascoltare un brano da un editoriale che la giornalista britannica Elena Lewis ha scritto sul mensile americano The Atlantic.
Ora basta. Quando sento persone che cercano di trovare il lato positivo del distanziamento sociale e del lavoro da casa, sottolineando che William Shakespeare e Isaac Newton realizzarono le loro opere migliori mentre l'Inghilterra era devastata dalla peste, la risposta è ovvia. Nessuno dei due doveva occuparsi dei bambini. Chi deve occuparsi di bambini durante un'epidemia difficilmente troverà il tempo di scrivere Reliar o di sviluppare teorie sull'ottica. Una pandemia amplifica tutte le disuguaglianze esistenti. Svolgere da casa un lavoro da impiegato è più facile. I dipendenti con stipendi e indennità avranno una protezione sociale migliore. Isolarsi è meno pesante se si vive in una casa spaziosa. Ma uno degli effetti più gravi della pandemia sarà quello di rispedire molte coppie agli anni 50. In tutto il mondo l'indipendenza delle donne sarà una vittima silenziosa del nuovo coronavirus.
Lo confermano anche i dati del rapporto annuale dell'Istat. In Italia, le categorie che rischiano di più di perdere il lavoro, se non lo hanno già perduto, sono i giovani e le donne. Anche nel linguaggio si possono cogliere segnali di queste difficoltà che hanno colpito il genere femminile.
C'è un grosso dibattito, molto approfondito, sul genere e sul linguaggio. I cosiddetti femminili, no, nel linguaggio, cioè i nomi di professione, che devono riflettere di nuovo il cambiamento sociale, quindi ministra, architetta. Sul piano semantico e morfologico la lingua italiana prevede benissimo questi termini. Io penso, durante il virus per esempio e nella fase 2, alla rappresentazione anche mediatica o visiva, proprio grafica, del rapporto uomo-donna durante il virus. Pensiamo all'immagine dell'app Immuni. La prima immagine diffusa sull'app Immuni per pubblicizzare l'app era di due persone alla finestra, una donna che teneva in braccio un bambino in fasce e un uomo che lavorava a uno schermo di un computer. Bene, questo evidentemente era molto stereotipico e giustamente bene hanno fatto tutti, non soltanto le donne, ma tutti a lamentarsi per questa stereotipica rappresentazione. La risposta di Immuni, di chi ha disegnato l'app, è stata però forse anche peggio. La seconda immagine che è stata veicolata è stata quella di una donna che stava lavorando su un computer e un uomo con in braccio un neonato, una neonata in fasce. Ecco, io credo che anche questa sia una semplificazione che non fa bene, perché lo dice bene George Lakoff, linguista statunitense, quando parla dei frame narrativi. In quel caso lì il frame è opposto a quello iniziale, però il contrario evoca anche la prima immagine, cioè in qualche modo specchia e specchiante rispetto alla prima immagine. Quindi di fatto, anche se non lo vediamo, stiamo ribadendo semplicemente il primo stereotipo. Cioè, l'abbiamo rovesciato, ma l'abbiamo rovesciato proprio perché lo stereotipo esiste. La realtà è molto più fluida. Ecco, certamente però durante il virus abbiamo assistito, io credo, a un passo indietro. Pensate a tutte le task force, o pensate alle riunioni dei ministri, in questo caso maschili, o degli esperti maschili, perché c'era la predominanza del genere maschile.
In Massa e potere, lo scrittore Elias Canetti, premio Nobel per la letteratura, parla delle masse come di branchi in cui ognuno perde la propria specificità e agisce in maniera irrazionale e incomprensibile. La determinazione del branco è immutabile e spaventosa, scriveva Canetti, subito prima di descrivere la logica del linciaggio, quelle esecuzioni sommarie, senza previa condanna giudiziaria, nei confronti di individui ritenuti a priori colpevoli, frutto spesso di furore e di risentimento ingiustificati. Sui social, sempre più spesso, si assiste a veri e propri linciaggi simbolici. Ci si accanisce e ci si scanna reciprocamente. ci si odia e ci si insulta. È come se il branco, data la possibilità di esprimersi liberamente, coagulasse nel giro di poche ore tutta una serie di persone che, prese singolarmente, sono magari pure docili e tranquille. Ma una volta sui social, le trasforma in aguzzini incapaci di dialogare, incapaci persino di rendersi conto degli orrori che proferiscono, lapidando senza pietà chiunque si trovi sul proprio cammino.
Questo è un estratto di un editoriale di Michela Marzano, pubblicato sulla Repubblica dopo la liberazione di Silvia Romano lo scorso maggio. La cooperante italiana era reduce da un anno e mezzo in Somalia nelle mani degli Shabab, un gruppo fondamentalista islamico. La sua conversione all'Islam, maturata durante la prigionia, e la scelta di portare il velo, hanno scatenato un'ondata di insulti sui social media. Lei, professore, nel suo ultimo libro, ha raccontato quanto lo hate speech sia un fenomeno in netta crescita negli ultimi anni. Crede che possa esserci un antidoto all'odio che sta pervadendo il nostro linguaggio? Magari, reduci a nostra volta da una prigionia collettiva, i prossimi mesi possono essere per noi un'occasione per migliorare?
Mi viene in mente, per parlare di futuro, il pensiero di un pensatore, di un uomo politico a cui sono particolarmente legato. Parlo di Alexander Langer, che 25 anni fa diceva che rispetto a un lessico che ci spinge verso la competizione, pensiamo anche solo al Citius, Alcius, Forcius, che sono un po' i paradigmi, tre termini paradigmatici del lessico olimpico, no? Del competer, Langer diceva: rovesciamo questo lessico per il futuro, forse abbiamo bisogno di Lentius, Suavius e Profundius, cioè di andare più lenti, di essere più dolci anche nell'atteggiamento nei confronti del noi e del mondo, e di andare più in profondità alle questioni. Io credo che ci sarà bisogno di riflettere di più in questo modo. Lentius, riappropriarsi del tempo, che non è soltanto un tempo dettato dal consumo, dall'urgenza, dalla velocità, dalla rapidità, ma anche dall'intimità, dai rapporti familiari, dai rapporti interpersonali, dalla gestione di spazi che pensavamo di aver perso, con cui non avevamo più familiarità. Suavius, una certa dolcezza anche nell'affrontare i problemi, quindi non soltanto la polarizzazione, noi contro loro, io contro la possibile minaccia, ma ecco una dolcezza, una suavità che ci permette di vedere il mondo in tutta la sua articolazione, nella sua complessità, anche perché il virus è un elemento, una questione profonda. Poco ne sappiamo ancora, sappiamo qualcosa, ma non abbiamo ancora un vaccino, quindi dovremo comunque aspettare del tempo, dovremo comunque pensare che ci sia un elemento di imprevedibilità nelle nostre vite, e nel bene credo che ci potrà permettere proprio di affacciarci di nuovo alla complessità, che è una complessità ambientale, ecologica, una complessità di esseri viventi, non soltanto l'essere umano, e una complessità appunto di rispetto degli spazi e dei tempi di tutti.
Bene, c'è una domanda con la quale chiudo sempre gli episodi di questo podcast. Vorrebbe suggerirci un libro, un film o una serie televisiva che possa aiutarci ad andare incontro al domani?
Ma io mi sono riavvicinato molto alla poesia, al testo poetico. Lo faccio per lavoro, insegno storia della lingua italiana, lo faccio per studio, per passione da sempre. Ma devo dire, ecco, utilizzando veramente anche le metafore che utilizza Donatella di Cesare nel libro che ho già citato, ma altri studiosi, mi è piaciuto riavvicinarmi alla lentezza del testo e quindi gustarmi parola per parola. Mi sono riavvicinato a poeti italiani, dai classici, ho preso in mano per esempio la poesia del 300, che di solito studio per lavoro, ma che poi di fatto non leggo, no? Per piacere, fino ai poemi cavallereschi del 500. Sono tornato a rileggermi l'Orlando Furioso, ma la poesia contemporanea, da Mariangela Gualtieri, ai poeti italiani di oggi, ai poeti anche tradotti in traduzione. Mi sono riavvicinato alla lingua complessa e che quindi richiede tempo, di Paul Celan, per esempio, un poeta che adoro. Ecco, il testo poetico in generale è sicuramente una cosa che consiglierei di tenere sotto mano sempre, perché il testo poetico lavora su tanti livelli linguistici e soprattutto richiede piena attenzione.
Grazie a Federico Faloppa. Noi ci ritroviamo venerdì 21 agosto, tra due settimane, con Armando Toscano, psicologo sociale, esperto di relazioni, periferie e hikikomori. Parleremo di legami, di quartieri che possono sostituire un'intera città e di adolescenti che forse più dei genitori avvertiranno l'onda lunga degli effetti di questa pandemia. Ci sentiamo presto. Domani è un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Room Zacapa. Hanno collaborato Laura Cappon e Francesca Negri. Produzione di Carlo Annese.